Siamo finocchie selvatiche, femministe in erba, trans in fiore, genuine e clandestine. Siamo la popola delle terre storte.
Proclamiamo l'inizio della decivilizzazione e rompiamo nello spazio pubblico oltre le forme autorizzate del vivere.
Chi ci voleva a casa a spolverare i mobili ci troverà in strada a polverizzare i ruoli di genere.
Venite e godete con noi.
21 maggio a Bologna, manifestazione Nazio Anale, transfemminista, queer, Lella e Frocia. Ore 15, Piazza del Nettuno. Per info, sommovimentonazioanale.noblogs.org.
E torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, dagli 87.9, per parlare di un altro appuntamento di sabato. Questa volta, come avete sentito dallo spot, a Bologna. Abbiamo al telefono un compagno di Bologna, appunto, del laboratorio smascheramenti, dello spazio Atlantide e in questo caso anche, insomma, del suo movimento Nazio Anale, che insomma è come dire un soggetto più allargato e che non ha una città di residenza. Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
E appunto l'abbiamo chiamato per parlare di Veniamo Ovunque, manifestazione trans, queer, femminista, Lella, Frocia, questo sabato pomeriggio a Bologna. Innanzitutto, se ci vuoi presentare la manifestazione, insomma, che tipo di appuntamento?
Allora, appunto, la manifestazione sarà un primo tentativo, uno dei primi comunque fatti dal movimento transfemminista qui in Italia, appunto di parlare di tutte le questioni che hanno a che fare con la sessualità, il genere, l'autodeterminazione di donne gay, lesbiche, froce, trans, queer, eccetera, connesse però a tutte le questioni sociali e dello spazio pubblico e dei beni pubblici e di riappropriazione in qualche modo di una vita che non sia solo sopravvivenza alla precarietà, che attraversano i movimenti e le autogestioni. In questo senso, appunto, il lavoro che abbiamo fatto è ricostruire un corteo in cui possono essere incluse tutte le lotte sui vari fronti, quindi la casa, la salute, il welfare, il reddito, la questione dei confini e del diritto al transito, alla migrazione, tutta una serie di questioni che vengono riprese e viste, no? Anche dal punto di vista delle soggettività transfemministe queer, no? Quindi mantenendo questa centralità, però allo stesso tempo riuscendo ad abbracciare e a intracciare tutte le questioni aperte. Non ultima quella anche di semplicemente a questo punto, vista la situazione che si è creata su Bologna, riaffermare la possibilità di attraversare lo spazio urbano liberamente.
Che significa la situazione che si è creata su Bologna? Lo vuoi spiegare a chi ascolta?
Sì, la situazione è stata abbastanza paradossale, per cui appunto è stato chiesto di vietare il corteo da parte anche del sindaco uscente e ricandidato, perché si potrebbero commettere delle illegalità, tipo trasmettere musica non autorizzata o vendere birre senza licenza, eccetera. Quindi a dimostrazione un po' che tutto questo delirio legalitario che è un po' sfuggito di mano al PD, almeno in questa città, ma non solo, credo, sia veramente uno strumento alla fine di controllo sociale diffuso anche dei micro comportamenti, no? E quindi si parte dalla messa, diciamo, fuori legge di tutte le esperienze di autogestione, dagli sgomberi, e si arriva anche, no? In questo Bologna è stato sempre un po' avanguardia, quindi avanguardia della retroguardia, a codificare i comportamenti, i micro comportamenti nello spazio sociale, no?
Sì, certo.
Quindi ci sono tutta una serie di livelli, diciamo, sia locali che più ampi, che noi andremo a muovere, a toccare, a a mettere in discussione con questo corteo.
Fra l'altro in tutto questo, insomma, in un quadro istituzionale molto marcato, nel senso che è stata approvata la settimana scorsa la legge Cirinnà, che sembra, insomma, che Renzi e il suo governo vogliono vendersi come l'Italia che diventa progressista, e dall'altra parte, insomma, si va alla vigilia di elezioni amministrative che investono anche la città di Bologna, appunto.
Sì, infatti questo intreccio in questo momento rende veramente anche questo luogo significativo, no, per una lente proprio per leggere le politiche nazionali. È stato evidente appunto il tentativo del governo Renzi di presentare questa legge quantomeno ambigua e comunque molto controversa, che ha concesso qualcosa per però, diciamo, allo stesso tempo togliere e affermare una serie di discriminazioni, di gerarchizzazioni, di differenze, e scrivere in una legge alle coppie di fatto, alle coppie gay e lesbiche. Quindi a fronte di questa specie di diciamo sventagliata di rosa che il governo cerca di dare alle sue politiche neoliberali, ovviamente è anche ancora più importante affermare che noi non vogliamo solo questo, non ci basta questo, è troppo poco per dirsi progressisti, in qualche modo, qualunque cosa voglia dire questa parola. E allo stesso tempo, infatti, è evidente che poi invece quando gay, lesbiche e trans si auto-organizzano da sé i propri bisogni, questo viene immediatamente aggredito come inaccettabile, no? Quindi la vicenda trans, dello sgombro di questo spazio appunto femminista, LGBT, queer, storico della città, è lì a dimostrarlo, no? Come una ferita ancora aperta e insanabile sulla città, ma che ha avuto anche una visibilità e una ricaduta nelle altre città.
Sì, Atlantide è ovunque, esattamente come veniamo ovunque, insomma.
Sì, in realtà noi appunto dopo lo sgombero abbiamo voluto aprire questa riflessione su che genere di città abbiamo di fronte, la nostra, ma in generale cosa stanno diventando le città, cosa sta diventando questo spazio metropolitano in cui si consuma la competizione dei precari e delle precarie per guadagnarsi una briciola di reddito e per cercare di sopravvivere, cosa sono diventate queste città e cosa invece noi vogliamo che diventino, no? Collettivamente. Quindi che tipo di circolazione, che tipo di condivisione, di mutualismo, di reti, di auto-organizzazione, di autogestione, anche di proprietà pubbliche completamente abbandonate in disuso, che manco il mercato riesce a valorizzare in un momento di crisi. Cioè siamo di fronte a un'incapacità sia sul fronte, diciamo, delle politiche pubbliche, sia per la crisi anche una mancanza di opportunità reali di vita e di lavoro, e al suo tempo a una fortissima repressione delle forme con cui le persone si organizzano per far fronte collettivamente ai propri bisogni. È questo che cerchiamo di riaffermare in questo corteo.
Senti, lo slogan che abbiamo sentito anche dallo spot, lotta anale contro il capitale, forse, insomma, può essere il punto per partire a spiegare, insomma, che cosa significa un posizionamento transfemminista, queer, e anche, insomma, ampliando a parlare di che cos'è il suo movimento nazionale, che forse non tutti quelli che ci ascoltano conoscono.
Sì, direi proprio di sì. Questo è uno slogan appunto del movimento Frocio degli anni 70, che appunto mette in relazione le soggettività non eteronormate con le lotte anticapitaliste, quindi istituisce questo rapporto, perché molto spesso appunto si parla del riconoscimento giuridico delle vite queer, delle vite LGBT, ma si dimentica che c'è un'altra forma di riconoscimento molto più ambigua e molto più strisciante, che è quella che le forme della valorizzazione nel lavoro stanno dando. Quindi un altro tema molto centrale è quello appunto della critica al diversity management e al pinkwashing aziendale. Cioè appunto abbiamo assistito anche in questi mesi proprio al fatto che tutta una serie di catene di abbigliamento, della distribuzione, eccetera, si sono posizionate dicendo: ma noi vendiamo a ogni tipo di famiglia, noi va bene qualunque tipo di affettività, certo, purché si compri o purché ci si venda a basso prezzo, logicamente. Quindi molto spesso le aziende fanno una politica anche lì, diciamo, di gay friendly o di apertura, perché individuano nuovi mercati, sia nuovi mercati del lavoro, perché molto spesso appunto fa molto comodo avere la commessa, avere le varie soggettività visibili, no? Con il loro genere altro rispetto a quelli dominanti, e allo stesso tempo come target anche di consumo. Quindi siamo di fronte appunto a un riconoscimento, a una valorizzazione che non è solo valorizzazione in senso positivo, ma anche proprio valorizzazione in termini proprio capitalistici.
Di messa a valore economica, proprio, insomma.
Economica, esatto. E questo è un tema molto forte che il suo movimento sta attraversando e che ci permette appunto di portare avanti una lettura più ampia, che va oltre il riconoscimento affettivo dell'esistenza appunto di coppie omosessuali che stanno a casa e poi vanno all'IKEA e vanno alla COP e, diciamo, riproducono esattamente lo stesso modello di consumo totalmente, diciamo, compatibile con le condizioni date.
Sì, e l'altro, direi che l'altro grande tema, insomma, accanto a questo è quello appunto di una lotta intersezionale che vede mettere insieme il ragionamento sui confini, sulle frontiere, e quello invece appunto sulle soggettività non eteronormate.
Indubbiamente sì, perché abbiamo assistito ancora in un modo molto esplicito sia diciamo al tentativo, appunto, questo discorso della civiltà che è stato agitato sia dal governo ma molto spesso anche dal movimento LGBT, no? È ora di essere civili, come se appunto il riconoscimento dei diritti di donne LGBT sia diventato ormai una specie di standard per valutare il grado di civilizzazione, che però appunto serve anche per dire noi stiamo diventando civili, siamo più civili di altri che sono incivili e barbari. Quindi viene usato spesso in questi anni, e è sempre più evidentemente anche in Italia, in una chiave islamofobica e comunque anti-migranti, no? Cioè c'è questa specie di narrazione appunto progressiva per cui bisogna allinearsi a determinati standard di civiltà. Noi proclamiamo la decivilizzazione e proclamiamo che le linee di, diciamo, attraversamento della storia sono fatte di spazi e di tempi multipli e che non sono assolutamente lineari e progressivi. E questo è molto importante perché rischiamo appunto quella che è stata definita deriva omonazionalista anche del movimento LGBT, come anche in altri paesi, il fatto che ci ritroviamo appunto anche la destra più fascista che è disposta magari a riconoscere diritti alle coppie gay e lesbiche purché bianche, italiane e in chiave razzista e xenofoba. Questo è una trappola, diciamo, una trappola nella quale il movimento transfemminista queer non può cadere, ed è ora di alzare anche i livelli di consapevolezza e di lotta, e quindi di sapersi unire alle lotte, perché appunto il diritto a trasformarsi, ad attraversare confini, siano confini di genere o confini territoriali, è uno solo, deve restare, diciamo, dobbiamo tenere insieme quello che è comune di queste lotte. Per questo ci saranno la manifestazione No Borders, la scuola italiana per migranti, ci sarà il coordinamento migranti, ci saranno i rifugiati che ancora stanno girando senza casa per la città, hanno fatto varie occupazioni, ci saranno varie soggettività che rappresentano proprio la lotta in questo momento, che è quella che vediamo poi alle frontiere, al Brenner, a Ventimiglia, o alle frontiere tra Europa, e quella che appunto si vuole tenere fuori dall'Europa.
Sì, o anche dentro le nostre città, insomma, stavo ragionando nella mia testa mentre parlavi che, insomma, questo tema è talmente centrale che, non so, stamattina da questi microfoni abbiamo parlato di varie mobilitazioni, di varie lotte, di vari momenti, insomma, critici in questa città, e però volendo il filo che tu hai descritto le tiene tutte insieme, perché insomma abbiamo aperto su uno stupro che c'è stato qui a Roma nel quadrante est della città, e l'ennesimo stupro utilizzato a in cui insomma politici un po' di tutte le latitudini hanno cercato di strumentalizzarlo ancora in chiave razzista, in questo caso contro i Rom, e con Casa Pound che è scesa in strada, diciamo, contro lo stupro, ma di fatto per riaffermare una territorializzazione dei corpi delle donne, anche nello slogan, fra l'altro questo non so quanto consapevolmente veniva fuori. E poi di nuovo appunto la presenza di Casa Pound sabato prossimo, insomma, che così dicono vogliono scendere in corteo attraversando fra l'altro insomma un quartiere migrante meticcio come quello dell'Esquilino, e quindi la presenza antifascista sabato mattina qui a Roma. Però ecco, mi sembra che la lettura che tu stavi articolando tenga insieme questo, che forse è il tema centrale del periodo che stiamo vivendo.
Sì, indubbiamente questa è la questione che in questo momento è posta al centro poi per tutte le soggettività in lotta. Ovviamente questi gruppi di estrema destra, ovviamente, che saltano, no, sul caso mediatico dello stupro in strada nel momento in cui c'è un migrante come autore, sono quelli appunto che difendono la famiglia tradizionale, dove sappiamo che avvengono più del 90% delle violenze di ogni tipo su donne e queer e minoranze in generale. Quindi ovviamente allo stesso tempo promuovono un modello patriarcale che è la reiterazione della violenza di genere, della violenza maschile. Questo poi viene fatto dall'estrema destra fino ad arrivare a quella che ormai, insomma, non sappiamo neanche più come chiamare, però comunque arriva anche in campo, diciamo, cosiddetto democratico.
Al PD, mi sembra l'unico modo per chiamarli, esatto. Perché non sono più descrivibili.
Esatto, sì, a quelli, insomma, costruiscono come si autonominano. E quindi sì, è veramente importante in questo momento tenere insieme tutta una serie di prospettive situate sul genere, sulla sessualità, sulla costruzione della nazione, sulla autorappresentazione dei confini, perché vanno tutte insieme in qualche modo, altrimenti nessun tipo di discorso, anche una rivendicazione banale come questa delle unioni civili, declinata inconsapevolmente come in una cornice nazionale, in una cornice di civiltà, in una cornice di progresso europeo, diventa un tassello di costruzione di quei confini dove poi i migranti e le migrante vengono massacrate. Quindi bisogna che noi teniamo insieme queste questioni, perché altrimenti veniamo soltanto strumentalizzate le une contro le altre.
Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento, ti chiediamo insomma di rilanciare l'appuntamento per sabato e magari anche qualche sito internet per potersi andare a leggere la dichiarazione di indipendenza, insomma il documento che sta dietro a questa chiamata in piazza, e poi insomma passeremo con altri a parlare invece di come ci si organizza da Roma per venire a Bologna.
Ok, quindi sì, tutte le informazioni le trovate sul blog o Facebook o Twitter del Son Movimento Nazionale, sono blogs, vi invito a venire al corteo proprio perché sarà anche una sperimentazione sulle forme della comunicazione, no? Sui linguaggi, sulla capacità di parlare a più voci e con linguaggi diversi per raggiungere poi effettivamente la popolazione, perché anche questo è un tema molto importante, le forme con le quali cerchiamo di allargare la nostra consapevolezza dei processi in atto. Quindi sarà anche divertente, sarà performativo, non a caso infatti siamo stati, no, ci dicono che ma come, voi fate la festa, non è una cosa politica, perché ballate, perché suonate, però noi sappiamo che non possiamo ballare, non è la nostra rivoluzione.
E peraltro lo diciamo da anni, forse non.
E lo diciamo da anni, però non è stato capito.
E quindi, insomma, alle 15, Piazza del Nettuno, sabato 21 a Bologna. E ti ringraziamo ancora, ci vediamo in piazza e ci risentiamo da questi microfoni.
Grazie, vi aspetto, a presto.
Ciao. Ciao.
He wear no shoes and he got totem football. He got monkey finger. He shoot Coca-Cola. He say, I know you and you know me. One thing I can tell you is you got to be free and come together.
E ricordiamo, ringraziando il compagno che ci ha chiamato, insomma, per aiutarci a tenere insieme le cose, che oggi, appunto 19 maggio, è l'ennesimo, insomma, anniversario della morte di Auro, del compagno, che appunto il 19 maggio del 91 morì nell'attentato al cortocircuito. Al cortocircuito oggi dalle 10 di questa mattina, insomma, è possibile portare un fiore per ricordare Auro. È possibile, insomma, per tutti e per tutte, sicuramente, insomma, ci uniamo ai compagni e alle compagne del corto in questo ricordo e anche l'abbraccio di Radio Onda Rossa.
Come together.